capire ormai lo si è capito, di tempo sin troppo ne è passato, e proprio in vista del tanto poco tempo che ci resta dovremmo infine trarre la lezione che discende da quella maturata convinzione, sopire la rovinosa smania della carne, il crepitio cupo dei nervi, le insanie di una mente che inetta a sostenere il negativo e il poco va in replicata caccia di un losco desiderio foriero di tristizia, eccitazione che ricade puntuale su se stessa alimentando baratri di nausea e di mestizia. Sì, capire ormai lo si è capito. Di certo è noto il male a cui prelude questa febbre furiosa e dissennata, preda di equivoche malie del tempo in fosse. Per converso abbiamo conosciuto tutti, almeno a tratti, la serena accettazione della modesta sobrietà di un benigno tempo in esse. Eppure la cieca volontà è ancora e sempre lì, attratta dal disordine, causa della sua pena, soffio di carne che vaga e non ritorna, lamenta il santo, so cosa è bene e compio il male, che sventurata scena. l'ultima goccia d'olio. Fuori procede la bacchiatura delle olive, in cantina recupero a stento, goccia a goccia, l'ultima bottiglia d'olio vecchio. Ecco un bel modo di finire, nell'esatto momento in cui il nuovo sta per arrivare, apoteosi del tempo circolare. La paura. Da dove viene questa paura arcana che a ogni risveglio mi stringe in una morsa tormentosa il petto? E dove si nasconde il padre giudicante che dalla mia terrea insicurezza trae un suo proprio indubitabile diletto? Da anni vivo nel sospetto che un'ombra persecutrice ed ingombrante mi segua notte e giorno con l'unico obiettivo di cogliermi in difetto. E non c'è verso di liberarmi dalla presenza di tale censore implacabile e funesto. Nessun successo, esito positivo, riesce a darmi pace. E poiché il tempo già vissuto è molto più del tempo che mi resta, ormai dispero di vedere il giorno della liberazione dalla paura, finalmente incenerita nel rogo felice della festa. Da Liberano Samalo a Gigi. Il piccolo Gigi va in granaio insieme all'Ernestina. È bello, nel pieno del tramonto, passare in rassegna i giocattoli di un tempo in compagnia dell'allegra bambinaia, faccia da ragazzina. È bello, fin troppo bello. Tanto che a un certo punto Gigi esige che quel giorno si ripeta tale quale, l'indomani. «Questo non è possibile», dice la bambinaia, «però non devi preoccuparti, anche domani a suo modo sarà bello, ma a me non me ne importa niente». Io voglio che torni proprio questo giorno qui. Naturalmente a nulla valse urlare, dannarsi e maledire l'incolpevole Ernestina. Gigi scoprì così la ferrea legge che impedisce il ritorno di quella certa sera, di quella memorabile mattina. Un disordinato tappeto di libri cinge d'assedio il letto. Dallo studio sale il suono lieve, perfetto, di un piano in sinfonia. Il cielo è carico di una pioggia restia a donarsi in questo pomeriggio di scirocco. Mi sto assopendo, mentre i pensieri, tramutati in sogni, alludono a un disegno dove tutto rimanda a tutto e tutto è bello e senza senso, terribilmente dolce, terribilmente immenso. La bellezza. L'altro ieri, in attesa, mi si è manifestata la bellezza, non quella di qualche manufatto celebrato che il canone dapprima ha imposto e dopo consacrato, no, la bellezza viva di una donna che all'acme dell'orgasmo, denudata dal furore carnale ed emotivo, di un esplosivo eccesso, di colpo si è scordata dei suoi begli occhi scuri e delle sue paure, dei seni sodi e gonfi e delle sue sventure. Non c'è bisogno che di quella donna sveli il nome, il carattere, i modi, le fattezze. Vi basterà sapere che sdraiata sul mio letto l'altro ieri, insieme a me c'era bellezza. La cura. Il bene è sinonimo di cura, e assieme strenua lotta con lo strazio per l'impotenza di quella stessa cura a preservare vive creature inermi e dolci che natura ci ha affidato. Sinfonia Leningrado. Shostakovich, in divisa da pompiere, sorveglia il tetto del conservatorio, ma prima ancora sorveglia la propria partitura musicale. Nella sua testa già scorre il nastro della sinfonia degli assediati. Timpani e percussioni, archi, fagotti e clarinetti batteranno il tempo per vivi e morti, per i feriti, le donne ed i soldati. Dietro le lenti spesse del pompiere si intravede il disegno musicale di una tela ferita, lacerata da schegge, urti, strappi. Sarà grazie a quei suoni strazianti e amplificati nel campo del nemico se il popolo assediato tornerà per un momento a respirare. Ci penserà il potere, poi, ad annientare il senso di quella magica creazione. L'infratempo. Se è vera quell'insana vocazione naturale a ricercare perverse forme di piacere nei recessi più indecenti del maligno, se è vero che è diffuso il rifuggire dalla limpida e semplice allegria dettata da ciò che allieta e non disgusta, resta che a chi è preclusa la rivelazione dell'incontro col Signore, il sommo bene, catarsi della vera conoscenza, volontà in pace e luce dell'intelligenza, la ricerca del benessere si presenta oltremodo complicata. In assenza del salvifico demiurgo, l'agnostico combatte in solitaria con l'animella propria che vagola dannata. Come fermarla? Come arrestare quell'insensato, falso movimento? Forse educandola all'estasi silente che offre l'infratempo, quando nulla si attende e tutto è già compiuto, quando miracolosamente il mondo per un momento sta avanti a noi ordinato e l'animella, specchiandosi in quell'ordine, si sente parte in causa nel travagliato canto del creato. Questione di poco. La cosa assurda è che basterebbe così poco per farsi meno male e condurre meglio il gioco. Uno strano angelo custode. Finalmente anch'io ho trovato il mio angelo custode, che però non è lo stesso a cui parlano i bambini recitando la preghiera prima che si faccia notte. Il mio angelo è diverso, più normale e più speciale. È creatura con un nome, corpo e mente, cuore e gambe, che nel tempo ho rivestito di un angelico sembiante, mi accompagna da una vita, è discreto, luminoso, delicato, a intervalli ricorrenti me ne sono innamorato. Ci perdiamo e ritroviamo lungo mesi, anni, decenni, ma per quanto paralleli i reciproci destini vantan vincoli perenni, i suoi occhi e le sue labbra mi rinfrancano la vita. E svegliando carne e sangue danno luce a una giornata altrimenti già sfacciata, e anche quando lui scompare me lo sento lì, al mio fianco. Poco importa se in sua assenza io gli anticipo le storie che un domani lui presente nuovamente andrò narrando. Il miracolo tra noi nasce grazie alla distanza, lungamente ricercata nel suo punto di equilibrio, garanzia di intimità perché estranea alle pastoie della familiarità. Siamo affini, ma diversi. Io nevrotico, contorto, cerebrale, lui più semplice, terragno, prima donna, poi animale. Non cercate spiegazioni, men che mai definizioni, non mia moglie né mia amante. Dire amico è troppo poco. È il mio angelo custode, il custode del mio bene. Con la sola sua esistenza mi rianima, rallegra e lenisce le mie pene. una dolcezza inaspettata. Mentre sdraiato sul letto rovisto nei miei bassi fondi, un colpo netto di cesoie sale prepotente dal giardino. Le mie donne potano i gerani e io me ne sto qui a meditare in solitaria, impiombato sul mio letto come uno scorbutico bambino. Eh no, incupito soffio di mia vita, stavolta non mi incanti, disobbedisco, esco. E un sole finora intimidito premia il mio gesto imponendosi nel cielo. È dolce questo caldo inatteso a fine ottobre, è dolce giocare a carte in giardino fino a sera, è dolce abbandonare almeno per un giorno tanto la pena quanto la chimera. Anima mundi. Abbandonare le proprietà dell'io e trasformarsi interamente in occhio, per rimirare lo spettacolo del mondo con la stessa commozione di chi, pregando Dio, cade in ginocchio. Il tempo trino, a ben vedere, è uno, anzi, forse, nessuno. Tutto è presente. Il presente memoria di ciò che è passato, il presente che scorta il tempo corrente e l'attesa presente di ciò che è futuro. Se il passato non conosce misura, essendo trascorso per sempre, il futuro neppure, perché è ancora di là da venire. Quanto infine al presente, se è tale, non ha un'estensione, dunque mai, dico mai, si offre un metro sicuro adibito a tale funzione. La sola reale misura del tempo affonda in una cripta profonda dell'io. A suo imprevedibile gusto, questa misteriosa potenza solleva il passato, anticipa il nuovo, sconquassa il presente. E la mente registra, turbata e impotente. Trasloco. Da una pila di carte e di volumi che attendono il funereo vaglio del trasloco, salta fuori una foto di mio fratello morto che reclama nuova attenzione e un nuovo porto. Sorride Stefano, abbracciato a Munir, una bella femmina di Alano, e brucia, brucia quella foto nella mano, brucia le carte, i quadri, le poltrone, brucia tappeti e tazze, maglioni colorati che hanno visto chissà quante piazze, brucia tutto il passato che sto con immensa fatica inscatolando e getta sul futuro l'ombra di un incubo contro il quale vanamente sto lottando. Eppure anche per loro provo a fare ordine, per i morti passati e per quelli che devono venire. Voglio trovare finalmente il giusto spazio in cui si possa tutti insieme coabitare. La fuga. Lo vedo, sai, come i tuoi occhi si sono allontanati dal mio sguardo, lo vedo come stai seduto in punta sulla sedia, quasi che si trattasse di blocchi di partenza. Non è trascorsa nemmeno mezza ora e già è montata la tua solita impazienza. Fuga ti chiama e tu, puntuale, assecondi la sovrana, scappi dal mondo, dalla noia dei suoi discorsi risaputi, dagli uomini già troppe volte visti e dal futuro quanto sicuro tedio degli sconosciuti, ma prima ancora scappi nella speranza di lasciarti alle spalle l'ombra sociale di te stesso, quell'assillante idea di frode che ti porti con infinita pena appresso, eppure non c'è verso, che la coscienza è gettata dentro un corpo del quale è prigioniera. È lui e soltanto lui a dettare la relazione vincolante spazio-tempo, è lui la tua natura, l'autocausa, la tua necessità. Ma tu, testardo, fuggi, sperando nel miracolo di un pensiero finalmente spossessato che fluisca imperturbato nella pura gratuità. Thank you. il doppio sguardo. Quante volte si è detto che il mondo deperiva? Quante volte si è detto che il mondo naufragava? Dovremmo misurare meglio le parole, che il mondo deperisce eppure ingrassa, e mentre naufraga, galleggia. È questa la fatica a cui siamo vocati, sostenere un doppio sguardo, capace di guardare in faccia la rovina e assieme la lamina di sole che accende ogni mattina. Leggere e nuotare. Oggi ho letto l'intero libro di uno scrittore amico che amo tanto, purtroppo però non mi è rimasto in testa niente. E dal momento che concordo con quello che lui stesso dice, ovvero che si scrive e si legge essenzialmente per capire, allora tanto vale che passi ad altro e decida di nuotare. A lungo, lentamente, respirando regolarmente ogni 3 bracciate alterne, e via via che procedo nel nuoto mi domando: ma siamo poi così sicuri che ci sia davvero qualcosa da capire? Non sarà che vivere in fondo si riduce a questo, immergersi nell'acqua, tornare in superficie e respirare? Il giorno ideale. Caldo sole autunnale, ruzzare giocondo di cani, inebriante profumo di eleagnus fiorito, un morbido tonfo di cachi vaniglia sul prato. Il giorno ideale per morire appagato. I malpensieri. Arrivano nella notte i malpensieri, erigendo picchi di insormontabili problemi, cumuli d'angosce, colpe pregresse, sentimenti neri. Arrivano nella notte i malpensieri e non c'è modo di uscire dalla loro rete a maglie strette. Il sonno s'allontana e dentro al portacenere si assommano i resti di 2, 3, 5, 10 sigarette. Gonfiano il loro ventre i malpensieri come rospi giganti che minacciano la luna, e proprio quando sembra che arrida loro la fortuna, ecco lo schianto. Tardivo, Orfeo rapisce in sonno un corpo esausto di stanchezza, mentre l'aurora cancella con un alito di vento quel mare di fantasmi di cupezza. La forza delle cose. Continueremo a perlustrare il mondo anche senza volerlo. Avremo fame della vita anche senza saperlo. Che ho fatto io per meritare questa luminosa mezzaluna che ritaglia una per una 1000 figure nella notte, l'ulivo, una poltrona in vimini, la casetta delle api, la spalliera delle rose? Che ho fatto io per meritare questo focolare, scenografia guizzante di colore e di calore che accompagna la suite numero 2 di Bach per solo cello? Che ho fatto io per meritare tale materica bellezza? Istante che trapunge, mentre lo dico è già finito, trapassato, cadaverica carezza. Il giorno dei morti. Una madre, legata al culto dei morti, si reca col figlio a un cimitero lagunare dove riposa un'altra madre che la prima non ha mai conosciuto, ma la quale il proprio figlio era affezionato. C'è un'aria fredda, un sole intirizzito, la madre cammina lenta appoggiandosi al bastone, il figlio ha in mano crisantemi bianchi, scorcia i loro gambi, cambia l'acqua dai vasi, getta i fiori vecchi, irrimediabilmente stanchi, e la madre frattanto comincia a mormorare: eterno riposo dona loro, oh Signore. In una sola tomba ora prega tutti i morti, amati e ignoti, quelli che sono andati dritti e quelli che sono andati storti. splenda ad essi la luce perpetua, luce che al figlio non è chiaro quanto splende, ma se splende, per certo morti e vivi in un'unica famiglia riunifica e comprende. Riposino in pace, amen. Sì, riposino in pace, ripete il figlio automaticamente. I camminatori. E cammina, cammina, cammina. Cammina il piccolo indio delle Ande, piffero in bocca e sacco in spalla. Cammina la vecchia siberiana con i pesci nella cesta, pesci essiccati che non le sarà facile piazzare perché non vecchi non li peschi improprio sulle sponde del lago di Baikal, talmente grande da sembrare un mare. Cammina l'ossuto etiope assieme al suo asinello in fuga da una carestia che prelude ad una nuova, se possibile peggiore, incontrata tra breve sulla via, e cammina, 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 cammina il questuante, vagando tra le strade aiutato da una bacchetta di salice alla ricerca del pozzo di generosità, novello rabdomante, cammina la pazza del quartiere, esponendo a voce alta i suoi proclami, manifesti escatologici da cui rifuggono tanto gli agnostici quanto coloro che si credono cristiani, e cammina, cammina, cammina. Forse soltanto chi trascorre la propria vita camminando, ignaro della stazione di partenza e tanto più della meta conclusiva, elude il tempo e la sua morsa, irride la minaccia della sua fagocitante corsa. Tempo aperto e tempo chiuso. Il tempo che si apre crea uno spazio in cui pescare spiragli di pensieri che guizzano veloci. Il tempo che si chiude li fa girare a vuoto, li essicca e li raggela. Dove c'erano pesci, ora ci sono croci. Vi vorrei tutti qui, intorno a me stanotte. Vi immagino arrivare a frotte dai cinque angoli del mondo, i vivi e i morti, parenti, amanti, amici, umani, gatti, cani, tutti gli affetti che hanno attraversato la mia vita, che se non so da dove è cominciata, tantomeno posso dire quando mai sarà finita, perché qualcosa sempre circola nell'aria, se ne va, ma poi ritorna, basta lasciare che le vele seguano gli autofagi capricci di Crono e del suo vento, basta allentare la presa delle cime, lasciar colare sulle tempie il tempo, senza spavento. Di cosa si tratta? Si tratta di tornare da luoghi dove mai siamo arrivati, di pensare pensieri così a lungo sopiti da essere stati definitivamente insabbiati. Si tratta di cogliere con grata sorpresa minuscoli fiori di campo, di estrarre essenze infinite da specie ordinarie lasciate stupidamente a languire davanti alla porta, di cominciare a vivere. Ecco di cosa si tratta.